Partiamo subito dal mezzo. La furia della sintassi e la Sestina in Italia, al titolo di un tuo libro di 13 anni fa. Allora, tu hai sempre dimostrato una grande attenzione alle forme chiuse. Qui è un saggio, però insomma nella produzione in versi anche c'è una ricerca ferrata sulle forme chiuse. Allora io quello che ti chiedo è davvero una grande curiosità da parte mia. Come riesci a lavorare sulla traduzione della forma chiusa nella dimensione ad esempio musicale, cioè riuscire ad aprire la forma chiusa? Penso appunto al lavoro con gli Asilo Poetico e Residente, gli altri musicisti, Steven Brown, Rocco De Rosa e avanti dicendo. E poi appunto penso soprattutto a Il Fronte Interno, perché lì c'era una sezione di rive pubblicato con Inaudi, c'era proprio una sezione intera insomma all'interno. Ecco, quindi la domanda è proprio come funziona questo lavoro di traduzione della forma chiusa?
In una maniera relativamente semplice, nel senso che nel caso del Fronte Interno la forma metrica utilizzata è quella della ballata cavalcantiana proprio, tranne in un unico brano che è il Circo dei Nostri, che è in terza rima. Allora, innanzitutto tutta la storia della metrica romanza, cioè della metrica delle lingue derivate dal latino, è una storia che si incrocia con la musica. Non è soltanto il caso della Provenza, no? Dove il fenomeno è abbastanza esplicito, no? Anche se a noi ci giungono a volte questi testi come degli scheletri, quindi senza la carta della musica, semplicemente perché non esisteva una forma di trascrizione musicale se non quella neumatica, che è relativamente difficile da interpretare. In più, fra l'altro, sono pochi i codici che ci riportano anche la trascrizione neumatica, ma noi sappiamo appunto che per quello che riguarda la Provenza il discorso della poesia si legava strettamente alla musica. A mio parere questo è vero anche per l'Italia, cioè contrariamente a quello che si crede, cioè che il divorzio della musica con la poesia avvenga intorno proprio al passaggio fra la lirica provenzale e la lirica italiana, io credo invece che il divorzio non è tanto fra parola e musica, fra parola e musica originale. Cioè, mi spiego, i manoscritti che ci conservano la lirica siciliana, che è la prima lirica italiana, sono manoscritti che naturalmente non ci riportano la linea neumatica, cioè non ci riportano la musica, ma semplicemente perché a mio parere i siciliani utilizzavano melodie provenzali standardizzate, cioè non avevano più compositori musicali, anche perché erano una corte, erano ministri diciamo della corte di Federico II, non erano più diciamo dei liberi, no? Artisti o organizzatori di parole, e quindi alla fine il reale divorzio avviene molto dopo e avviene in maniera assolutamente insensibile, se è vero che anche Dante aveva i suoi bravi musicisti che lo musicavano. Quando Dante incontra il Purgatorio Casella, cioè incontra un signore che gli ha musicato delle poesie, il che vuol dire che la gabbia metrica dell'italiano è sempre stata sentita come legata all'esecuzione musicale. Quindi da parte dei Residente, cioè del gruppo col quale collaboro, non è stato assolutamente difficile riuscire a partire da una ballata, quindi da una forma strofica abbastanza riconoscibile, chiusa, eccetera, e andare verso la musica. Musica tra tra virgolette, popolare, come è sempre la musica della poesia. Cioè, la poesia non ha mai usato una musica impopolare. Dal momento che la musica era il mezzo con il quale si faceva circolare la poesia, la musica della poesia è sempre stata popolare, quindi è sempre stata pop, come quella dei residenti.
Allora, andiamo avanti. In un'intervista che hai rilasciato un po' di tempo fa, ho letto una cosa che avevo già sentito dire ad esempio a Sanguinetti proprio a Siena un paio d'anni fa. Anche lui, ovvero, parlava del mito della società delle immagini come di una truffa. Non è vero che viviamo nella società delle immagini. Questo è molto importante, anche perché non molto spesso si sente dire in giro. Ovvero, visto con gli occhi è sempre meno importante del sentito con le orecchie. Esatto. Allora, a me, quello che volevo chiederti è... Ora, secondo me l'analisi che fai è lucida, assolutamente. Però, concretamente, cioè, come bisogna comportarsi? Nel senso, parlo sia dal punto di vista del lettore, sia del fruitore, spettatore. Noi viviamo, non viviamo in una società delle immagini, ma in una società forse del rumore. Non so se del suono, non so se della sensibilità sonora e fonica, forse del rumore, però... La poesia, poi la tua poesia soprattutto, la tua ricerca nella scrittura va soprattutto verso il suono, il suono è anche in maniera molto raffinata, e quindi ti chiedo, questa tua raffinatezza, anche se popolare, come fa poi a trovare spazio nella sensibilità insensibile, cioè in questa diffusione dell'abitudine al rumore?
Allora, io amo molto citare Deleuze, che appunto a proposito di questi problemi, citando altri, in realtà citava Paul Klee addirittura, parlava di ogni qualvolta si fa arte, in realtà si lavora per un popolo che manca. Cioè, il popolo che manca non è il popolo che non c'è e che non ci sarà mai, ma è il popolo da costruire. Io credo che la funzione dell'arte sia essenzialmente questa, quella di creare le generazioni future, non quella di lavorare per le generazioni presenti. È anche il motivo per cui, come dire, l'arte ha tante difficoltà. Allora, sì, sicuramente la nostra non è una società delle immagini, è una società del suono, vale a dire che McLuhan diceva appunto anche la televisione la si guarda con le orecchie, e aveva ragione, nel senso che il tipo di percezione che noi abbiamo è una percezione a flusso, non è una percezione, cioè la percezione visiva è una percezione chiusa, è una percezione ragionata, che mette distanze, che quindi prevede tempo di percezione, lì dove invece la percezione sonora è una percezione a flusso, che non prevede distanza. Ecco, il tipo di immersione che abbiamo noi come società nei media elettrici è un tipo di immersione acustico, non visivo, cioè nel senso che noi ci immergiamo nei nostri media in una maniera assolutamente radicale e senza distanze, da cui appunto la sensazione.
Frasca traduttore. Beckett e Dick soprattutto, poi credo, in verità penso anche a altri autori. Beckett e Dick. Perché loro due? Prima stavo dicendo, prima vedendo Rimi in teatro mi sembrava di vedere un allestimento per certi versi, non dico becchettiano, però aveva qualcosa di becchettiano, di chiano, di fantascientificamente assurdo, diciamolo così, e però dentro c'era appunto la solita ricerca di Frasca per quanto riguarda la struttura, poi la trama poetica, la ricerca metrica. barocca. E quindi mi interessa sapere perché questi, proprio perché proprio questi due autori, anche perché insomma tra tutte le tue competenze, anche come poi come ricercatore, professore, immagino che fermarci su due autori significa fare una scelta di poetica, secondo me, a un certo punto.
Allora, io non nasco traduttore e non mi piace tradurre, cioè, o meglio, mi piace, ma mi prende talmente tanto che mi porta via molto tempo, quindi in realtà le mie traduzioni nascono da casi. Nel caso di Samuel Beckett la traduzione deriva da una grande passione per l'opera di Beckett e per la sensazione che l'opera di Beckett in Italia sia tradotta male, mal letta, mal tradotta, per fare un facile gioco con un titolo beckettiano, e che quindi non riesca a raggiungere quel pubblico che si merita. Credo che Beckett, la lettura di Beckett mi abbia un po', diceva Contini, salato il sangue, vale a dire, credo di aver letto la prima cosa di Beckett, che era teatro, naturalmente, era un piccolo Oscar Mondadori che raccoglieva quattro opere teatrali di Samuel Beckett, vale a dire Anatin d'un Godot, Fin des Parties, Happy Days, se non vado errato, e Kraft's Last Tape, che doveva avere qualcosa tipo 15 anni, e poi ho cominciato a leggere tutto Beckett. Ho avuto la fortuna di avere, come dire, Beckett ancora vivo, quindi di poter leggere un autore vivente, no? E da quel momento in poi, beh, magari mi è nata la voglia, quando ho cominciato a saper leggere anche in lingue diverse dall'italiano, forse mi è venuta la voglia di ritradurre Beckett o tradurre ex novo Beckett, perché mi sembrava appunto tradotto in maniera un po' pesante rispetto alla leggerezza estrema della prosa beckettiana. Per Dick è stato un caso anche quello, insomma, credo di aver incontrato la produzione di Philip Dick quando non era ancora particolarmente noto in Italia, veniva tradotto soltanto da editori di fantascienza e basta, poi adesso credo che abbia invece un destino sicuramente migliore, e ho trovato che era un autore straordinario perché ragionava sull'oggi, fingendo scenari futuri, in realtà ragionava su quello che è la vita nostra adesso su questo pianeta. Rimasi particolarmente colpito da A Scandal Darkly, questo romanzo che all'epoca veniva considerato uno dei suoi romanzi meno riusciti, credo che adesso in Italia viene considerato il più riuscito. Un romanzo drammatico, tremendo, che in qualche modo ricorda la sua esperienza di tossicodipendente, di persona che si circondava appunto di persone come lui nell'America degli anni 70, un'America già repressiva, come lo fu l'Europa soltanto negli anni 80, perché nel 68, per noi il 68 è il 68, per gli americani il 68 è la presa del potere di Richard Nixon, cioè il massimo praticamente del potere, del potere violento, del potere cattivo in qualche modo. E rimasi molto colpito da questo romanzo e quando ho avuto occasione di dover suggerire, diciamo, dei romanzi da tradurre o da ritradurre per una piccola casa editrice napoletana che si chiamava e si chiama tuttora Cronopio, inizialmente in realtà suggerì un'opera di Beckett che era l'ultima opera di Beckett, cioè Sitting Still, che adesso ho avuto la fortuna di tradurre per Einaudi, e uscirà ad aprile in occasione del suo centenario, uscirà appunto l'ultima produzione di Beckett, ivi compreso questo straordinario pezzo di prosa che si chiama Stealing Steel. E quando Cronopio non riuscì ad assicurarsi i diritti, in seconda battuta suggerì appunto questo Scandal Darkly. La casa editrice credette in questa operazione, anche se era la prima volta che un autore di fantascienza o della cosiddetta fantascienza veniva pubblicato da un editore serio, da un editore che pubblicava per lo più e pubblica tuttora per lo più opere di filosofi. E quindi niente, nel 93 è apparso Un oscuro scrutare, che credo che sia stato il primo libro di Philip Dick apparso non per un editore di fantascienza. Poi dopo ci hanno pensato, che ne so, Sellerio, Einaudi, insomma, Bompiani, ma credo che la prima opera pubblicata appunto in Italia di Dick non per il ghetto delle case editrici di fantascienza è stato sicuramente Un oscuro scrutare. Credo che Dick sia un autore straordinario per quello che dicevo prima, per la capacità appunto di interpretare il presente sotto specie di futuro. Forse è questo quello che mi interessava di lui.
Due domande finali, veloci, non voglio stancarti più di tanto, però allora, una, tutte e due delle curiosità. Curiosità numero uno, allora, Rame 84. Anzi, non voglio neanche andare sugli anni. In poesia, rame, lime, poi rame di nuovo, va bene, poi rive, adesso abbiamo rimi, poi abbiamo in teatro tele, poi abbiamo invece il fermo volere che non mi batte, come l'intruso nella settimana enigmistica. Allora, poi c'è Santa Mira, è un anagramma? No? Sembrava un anagramma. Allora, so che non è casuale, sicuramente non è casuale, e voglio capire perché questi titoli.
Allora, per quello che riguarda i titoli delle raccolte di versi, se uno fa un lavoro di decodifica dei vari titoli fra rame, lime, rive e rimi, si accorge qual è il titolo sempre sbagliato. C'è un titolo che è sempre sbagliato, e che non può essere sbagliato più, il che vuol dire che tolte questi quattro titoli e tolte queste quattro raccolte non ci sono più possibili raccolte. Io ho sempre pensato, da quando ho scritto Lime in realtà, più che All'altezza di Rame, che io avrei scritto massimo quattro raccolte di poesie. Quindi con rimi si chiude la... Nel caso di Tele, no, è un titolo che mi piaceva semplicemente perché è particolarmente ambiguo, perché vuol dire tante cose diverse, e perché vuol dire la tela del ragno, come vuol dire il sipario, come vuol dire la televisione in qualche modo, no? Se è tele, ma insomma mi piaceva per questo, insomma. E i titoli invece dei romanzi, no, sono titoli pensati proprio per i romanzi. Il fermo volere si chiamava così perché aveva una struttura ritornante all'interno che in qualche modo poteva richiamare lo fermo voler, che è il corme intra Sestina di Arnaud Daniel. Santa Mira si chiama così perché è il nome della città in cui è ambientato il romanzo ed è una città fantastica, è una città inventata, no, è una città che deriva da un film di Don Siegel, tratto da un romanzo di fantascienza, fra l'altro, che è L'invasione degli ultracorpi, esatto, mitico film. E poi per esempio il mio prossimo romanzo, se mai riuscirò a finirlo, si intitola Dai cancelli d'acciaio, e come vedi non c'è nessun gioco. Quindi sui romanzi non c'è nessun gioco, solo sulle poesie, perché ho previsto appunto quattro titoli e basta.
Ok, l'ultima. Hai detto, sempre ultimamente, una cosa assolutamente condivisibile, cioè che la macchina metrica, che sostanzia la poesia, è un ordigno memoriale, che consente all'informazione con genetica di sopravvivere e propagarsi, bello, di parassitarsi in epoca di cultura orale. Curiosità, quali sono i poeti che ricordi a memoria con più facilità e con più passione?
È un'unica risposta, Dante. È ovviamente Dante. Credo che tutta la voglia di scrivere mi sia sempre venuta in relazione a Dante, perché sento qualcosa di straordinario in quell'opera, a prescindere dalla grandezza della commedia, ma sento proprio l'invito al lettore, a ciascun lettore, di declamare con la propria voce quello che viene scritto. Tutta l'opera di Dante funziona soltanto nel momento in cui il lettore dice e ridice ad alta voce ciò che è scritto. Se invece si legge, diciamo, submissa voce, si legge in silenzio, l'opera di Dante può diventare anche tediosa e difficile da comprendere, anche per un semplice motivo, perché Dante parla di una serie di fatti che sono molto remoti da noi, per cui abbiamo bisogno di un corredo di note incredibile per capire chi era questi e chi era quest'altro. In realtà, se invece lo si legge metricamente, lo si fa sentire, beh, insomma, allora capisci anche quello che non si capisce normalmente.